Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, socio dello studio legale di Ele Paper. Sono qui con Tommaso Ricci, mio collega Tommaso Ricci, e abbiamo un super ospite oggi, Giovanni Ziccardi, che io definirei il professore dell'innovazione. Grazie Giovanni.
Grazie a voi, grazie a voi per l'invito.
Giovanni, per quei pochissimi, lo dicevo prima in fuori onda, che non ti conoscono, ci dici due parole su quello di cui ti occupi? Questa è lunga.
No, dunque, in realtà è molto abbastanza semplice. Io sono ormai 18 anni che sono in università da Milano, a Milano, e ho scelto di fare il professore a tempo pieno, nel senso che sono, dopo aver fatto una decina di anni di avvocatura, quindi la pratica, ero in uno studio penalistico tra Modena e Bologna, dove mi occupavo di reati informatici, tendenzialmente subito dopo il percorso universitario, col trasferimento a Milano e anche l'impegno in università dell'informatica giuridica, che già quando arrivai io, pensa, era un insegnamento fondamentale all'Università di Milano, l'idea di ritornare a fare la professione era molto difficile, perché c'era la necessità, come immagini, di un po' di creare una scuola, di avviare delle linee di ricerca. E adesso sono, ti dicevo, 18 anni che sono, ho 8 corsi tendenzialmente divisi nei 2 semestri, un centro di ricerca che coordino di Information Society Law, e abbiamo un'attività post laurea molto vivace, cui partecipi anche tu, partecipa anche Tommaso. Abbiamo 4 corsi di perfezionamento, un master in cyber security, e quindi diciamo che le mie giornate viaggiano tendenzialmente fisse in università, almeno pre-Covid. Adesso è dalla fine di febbraio che non riusciamo a entrare, cioè che non mettiamo più piede nella nostra università, insomma speriamo dopo l'estate.
Ecco, io prenderei spunto proprio da quello che hai detto da ultimo. Sì. Il pre-Covid tu sei stato bravissimo a convertire i tuoi corsi da fisici a online, ma al di là del diverso canale di comunicazione e le criticità legate allo stesso, hai notato negli ultimi mesi delle maggiori richieste di formazione professionale su specifiche aree? È cambiato qualcosa? C'è una corsa all'innovazione? Non lo so.
Sì, allora, io ho notato 3 aspetti, secondo me, abbastanza evidenti. Intanto c'è stato, insomma, davanti agli occhi di tutti, il rischio pandemia, che, come sai, in un'ottica anche di analisi del rischio, è visto come un rischio di secondo livello, si suol dire, cioè esito di un disastro o di un evento sociale, ha portato nuovi profili. E qui ho visto soprattutto il settore bancario e assicurativo molto interessato all'analisi, anche nell'ottica di polizze volte a coprire i nuovi cyber rischi, la delocalizzazione, quindi un'attenzione, abbiamo avuto un rischio concreto dopo un rischio economico che abbiamo avuto negli anni passati. Insomma, questo è stato un rischio nuovo, secondo me, per chi fa analisi del rischio è molto interessante. Il secondo aspetto che ho notato è stato, allora, si è tanto parlato di smart working, ma noi non abbiamo, in realtà, dalla fine di febbraio ai primi di marzo, non c'è stato in Italia un passaggio allo smart working o alla didattica a distanza, ma c'è stato un passaggio al lavoro in emergenza e alla didattica in emergenza, che è molto diverso, perché lo smart working, inteso come istituto reale, prevede, come tu sai, proprio un'attenzione alla sicurezza ancor prima di mettere a lavorare i dipendenti. Noi ci siamo trovati in 5 giorni a dover migrare non solo la didattica, che, se posso permettermi, la didattica forse è stato il passaggio più semplice, perché è vero che noi non eravamo un'università telematica a Milano, ma è anche vero, tu sai, che le materie umanistiche, se non c'è da andare in laboratorio, sperimentare, le riesci a insegnare abbastanza bene anche online, se sono discorsive, no? Il problema è stato che tutti i dipendenti che hanno iniziato a lavorare da casa non erano in smart working. O meglio, le aziende milanesi grandi che già praticavano lo smart working da anni non hanno avuto problemi a fare una migrazione sicura. Ma in gran parte delle realtà, ho visto anche alcune banche, alcuni enti pubblici, il dipendente si è trovato a lavorare in una situazione insicura. Quindi la seconda grande novità è stata proprio la gestione dell'emergenza improvvisa. Quindi vedrei una nuova analisi del rischio, una gestione dell'emergenza, e poi il terzo aspetto che abbiamo notato nel mio centro: noi teniamo un po' sotto controllo i crimini informatici, come cambiano, no? Anche in contatto con ENISA, con le agenzie europee. In questi 3 mesi ci sono stati dei nuovi tipi di attacchi di phishing, di frodi e reati informatici che si basavano sull'insicurezza delle persone, perché tu sai che ormai gran parte degli attacchi informatici puntano più al cervello delle persone che al sistema, e in periodo di crisi di incertezza, di fretta, di dubbi, di poca attenzione, abbiamo fatto una, insomma, ci siamo dedicati un po' anche a questo argomento. Vuol dire in pratica formare i dipendenti in questo periodo ad essere ancora più cauti. Tu sai che nell'ambiente hacker si dice che la paranoia è una virtù, no? Non è un difetto la paranoia, ma è una virtù. Abbiamo cercato di rendere tutti un po' più paranoici in questo periodo, perché gran parte degli attacchi informatici puntano proprio sulla sensazione di paura, di insicurezza e di disagio che si è diffusa in tutti gli utilizzatori. Poi, se mi permetti, ho notato un'altra cosa, secondo me importante. Noi eravamo convinti, prima della pandemia in Italia, di essere a un buon livello di informatizzazione e digitalizzazione. In realtà abbiamo scoperto sulla nostra pelle, nell'ambito non solo scolastico, ma anche del pubblico, che non era così, che l'Italia era sempre ai massimi livelli con riferimento alla vendita di smartphone o di tablet, ma noi abbiamo trovato tante situazioni nelle quali in molte case non c'erano i computer portatili o neanche i computer fissi. E questo è molto importante, secondo me, da questo punto di vista. E poi non parliamo delle connessioni nel momento in cui ti allontani dalla città e vai un po' verso... Quindi ci siamo trovati di fronte a una situazione una situazione del digitale che pagava, secondo me, 20 anni in molti casi di cattiva politica, di cattive strategie e di mancanza di strategia unitaria. Quella forse è stata la cosa più evidente.
Ma appunto, mancanza di strategia o mancanza di cultura dell'innovazione, cultura del rischio?
Bella domanda. Bella domanda. Allora, intanto io ho notato, partendo proprio dalle basi, se tu non hai banda, se tu non hai delle buone connessioni, tutta l'attività di smart working e didattica a distanza non la puoi sostenere. Non la puoi sostenere con una connessione che non sia una connessione con la fibra veloce. E quindi già notavo che come uscivi quando i miei studenti ritornavano a casa dai genitori in altre regioni, oppure andavano nella seconda casa, sai, anche in Brianza, in Liguria, in alcune zone, immediatamente c'era in molti casi il blackout anche alcuni professori e non solo gli studenti, sia chiaro, c'era un po' la difficoltà di connessione. E poi c'era un problema di cultura, cioè molte persone a oggi, negli ultimi 10 anni, non avevano sentito la necessità di avere un computer portatile o tantomeno un computer fisso a casa, perché lo smartphone e il tablet sembravano quello che era sufficiente per le attività comuni. In realtà hanno scoperto un po' sulla loro pelle che non è facile proprio sostenere videoconferenze, riunioni, software pesanti e con questi dispositivi. Quindi forse c'è tutti e due gli aspetti, un po' di mancanza di infrastrutture, un po' di mancanza di cultura e anche un po' di mancanza di analisi del rischio, di crearsi un sistema sicuro di lavoro. Questo secondo me era abbastanza evidente.
Giovanni, lo dicevamo prima, no? Questa situazione emergenziale ha comportato un ricorso massivo a questi strumenti più o meno adeguati, anche al passo coi tempi o non al passo coi tempi in alcune situazioni. Secondo te, quali sono le aree del diritto legate alle innovazioni che possono essere maggiormente colpite, maggiormente importanti o da sviscerare, da attenzionare in una maniera particolare in questo momento storico e in quello che verrà a breve? E mi riferisco soprattutto, ad esempio, alla cyber security di cui parlavamo prima, che è un tema di cui si è sempre parlato forse in maniera molto high level, soprattutto con riferimento a cyber warfare, quindi cose piuttosto lontane dal cittadino comune, e invece questa situazione ce l'ha fatta crollare direttamente in mezzo alle dita.
Ma secondo me ci sono due aspetti, Tommaso. Allora, il primo è che noi siamo sempre stati molto attenti, ed è normale, a quello che succede negli Stati Uniti, cioè a quello che succedeva e che nasceva negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una struttura degli studi professionali e anche della stessa professione legale che è molto diversa da quella italiana. Quindi la prima cosa che ho notato è che mentre negli Stati Uniti si parlava di automazione dei processi documentali, di e-discovery, di intelligenza artificiale applicata, diciamo, alla gestione dei grandi studi, in Italia avevamo dei più banali problemi di come fare udienza e quindi l'uso di Teams o di Skype durante le udienze. Avevamo problemi non tanto di gestione documentale, ma come firmare un contratto. C'erano avvocati che si domandavano se la firma digitale o se ci fosse la possibilità di far firmare i clienti che non si potevano muovere. Quindi, secondo me, la localizzazione dei problemi del legal tech e della tecnologia è molto importante. Non vuol dire, badate, che non sia interessante guardare negli Stati Uniti, soprattutto per i grandi studi che hanno network, però la realtà italiana ha mostrato delle debolezze e questioni che noi ritenevamo già superate. E detto in altri termini, poi se mi volete tagliare mi tagliate se c'è qualche problema diplomatico, però si è scoperto che il processo telematico non esiste, cioè si è scoperto che la digitalizzazione della pubblica amministrazione e il cosiddetto processo telematico, dopo, nonostante se ne parli, io mi ricordo dal 93 io cominciai a studiare questi argomenti con la Bassanini, con il documento informatico, è bastato perché è stata una cosa importante, però è bastato il non poter andare nei tribunali, che non si sapeva come fare udienza. Allora, questi sono casi nei quali si vede come l'informatica, se non ha delle basi solide, cioè l'informatica purtroppo è una brutta bestia, perché uno, se non continua la manutenzione, se non è su basi solide, se non c'è un'infrastruttura sopra solida, crolla tutto improvvisamente. E l'idea che non si potesse fare in Italia un processo se non con strumenti di emergenza di cui non si sapeva la protezione dei dati come fosse, è significativo. E poi c'è l'aspetto della cyber security che dici tu, cioè c'è l'aspetto che ci si è scoperti tutti molto 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 vulnerabili, cioè l'idea era quella un po' della caduta dell'impero romano, no? Quando i confini erano troppo ampi e allora cominciarono a entrare le popolazioni, cioè questa corsa ai big data, tutti che corrono ad accumulare dati perché c'è questo mantra, no? Che il dato è il nuovo petrolio, tanto c'è stato anche il crollo del petrolio, quindi bisognerà cambiare il mantra un po', magari potremmo dire che il dato è il nuovo oro, però ho un po' il timore che gli investimenti in sicurezza, cioè per proteggere questo perimetro, siano ancora fermi almeno a 5 anni fa, se non a 10 anni fa. Anzi, a essere onesti, gli ultimi 2 anni con l'attuazione del GDPR abbiamo visto un po' una corsa alla compliance e a un'attenzione, però ho paura che questa crisi ci porti a un passo indietro nella cyber security. Il problema è che se non si proteggono questi dati che si raccolgono, allora il data breach diventa non un se ma un quando, cioè allora a questo punto tutti dobbiamo mettere in conto che tutti prima o poi possiamo essere oggetto di data breach, perché i dati che noi affidiamo a società terze non sono custoditi con le garanzie che andrebbero mantenute, e questo è inquietante secondo me, perché pensare al data breach, pensare a quello che è successo al sito dell'INPS, col data breach dell'INPS all'ospedale San Raffaele a Milano, sono quotidiani i casi nei quali c'è il timore che il dato non possa essere contenuto. Questo secondo me sono i due aspetti del legal tech più interessanti. Il primo è la personalizzazione al quadro del vecchio continente, e il secondo è secondo me una poca attenzione alla cyber security in prospettiva. Quando eravamo arrivati, secondo me, non so, il vostro parere è un ottimo punto negli ultimi 2 anni, cioè secondo me negli ultimi 2 anni c'è il regolamento europeo,
c'è stato portato un salto. Sì. C'è stato un grosso salto, però sai cosa? Quello che dici mi fa pensare a un grosso paradosso, a queste aziende che hanno modernizzato tutte le strumentazioni, i laptop forniti ai dipendenti, che poi sono andati a lavorare a casa e magari avevano il laptop che era l'ultimo modello, con gli ultimi aggiornamenti dell'antivirus, firmware, firewall e via dicendo, la VPN, e però non avevano ricevuto l'istruzione di a cambiare la password del modem di internet a casa, che molte volte è quella di default, sì. Quindi praticamente è su tutti i forum online.
Poi io ho notato un'altra cosa e l'hanno notata anche un paio di garanti europei che hanno sanzionato. Il primo è l'uso di WhatsApp, di strumenti quali WhatsApp e WeTransfer, che sono chiaramente strumenti che non hanno grandi livelli di sicurezza o che comunque sono più pensati per un uso personale, che improvvisamente sono diventati indispensabili perché, non essendoci più la possibilità di fare le riunioni di persona e di scambiare parole negli uffici o passare da un ufficio all'altro, sono diventati strumenti di riferimento. Io ho parlato con molte persone che non conoscevano il funzionamento di WeTransfer, ad esempio, cioè tranquillamente dicevano: ho mandato un intero dossier di una polizza assicurativa con le lastre dell'infortunio, i dati sanitari e altro via WeTransfer, così la mia controparte l'ha scaricato cliccando, perché non mandare 2 giga per mail, non capivano che era la messa a disposizione di dati magari particolari a un terzo di cui non sapevi dove fosse il server. E poi ho notato, ma l'avete notato anche voi, un utilizzo dell'email esponenziale, perché anche documenti che prima si portavano da un ufficio all'altro a mano, penso ad esempio a, che ne so, un certificato di infortunio che si portava alle risorse umane, tutto è circolato in questi mesi per mail. E questo non è un un bene in molti casi, perché la comunicazione via mail, spesso fatta con indirizzi di Hotmail, di Gmail, di Libero ancora, perché spesso vengono usati per comodità anche sui telefoni, non sempre è particolarmente sicura. Quindi c'è anche un problema, secondo me, di educazione. Cioè, bisognerebbe capire che gli strumenti per la sicurezza informatica sono pensati apposta per quello. Cioè, che c'è una grandissima differenza tra un servizio magari gratuito e lo stesso servizio a pagamento, anche poco, ma che ti garantisce determinati parametri di sicurezza. E purtroppo l'emergenza fa sì che venissero usati gli strumenti più comodi, quelli usati anche per la vita personale, per i rapporti con le persone, e questo secondo me è stata un'altra vulnerabilità di sicurezza importante.
Se posso, il mio punto di vista sembrerebbe che la legislazione emergenziale abbia legittimato anche le aziende a fare una gestione emergenziale. Quindi strumenti che fino al giorno prima, tu hai menzionato WhatsApp, WeTransfer, erano assolutamente bannati,
sì,
nella gestione del rapporto lavorativo, poi venivano legittimati perché non avevi alternative. Ma questo lo possiamo vedere nelle mail, ma noi l'abbiamo visto soprattutto per esempio nei controlli sui lavoratori. Abbiamo avuto top manager che hanno avuto parole di critica, anche a volte secondo me eccessive, rispetto alla normativa privacy, ritenendo che l'interesse pubblico di protezione del dipendente gli consentisse di fare qualsiasi cosa, senza pensare che in quel modo creavano anche un rischio di un danno all'individuo. La normativa privacy non è fatta soltanto di principi ideologici, non è certamente, sì, fatta di principi ideologici, ha un fondamento di base che ha in una prospettiva di lungo termine rispetto al danno conseguenza che puoi causare all'individuo. Ecco, quindi forse però, se voglio vedere un aspetto positivo di questa situazione, quell'esempio che tu hai fatto rispetto al processo telematico, che di fatto è semplicemente mi trasferisco i documenti in un formato elettronico, questo è il processo telematico ad oggi.
Sì, esatto.
Non è nient'altro che il fatto che la legislazione emergenziale abbia dovuto introdurre delle modalità di gestione delle udienze in formato telematico, ecco, questo potrebbe consentire dei benefici di lungo termine, nel senso che l'auspicio è che questa normativa rimanga così come l'abbiamo visto per la firma digitale, la firma o la firma elettronica in generale. In Italia, l'Italia è il paese europeo in cui la firma digitale è utilizzata di più in tutta Europa. La legislazione emergenziale ha consentito anche ai contratti bancari di firmarli tramite uno scambio di mail, poi alla prima occorrenza andavi in banca a fornire i documenti originali. Ecco, se noi affrontiamo il formalismo italiano, che è il formalismo del processo, il professionalismo nella contrattualizzazione, al formalismo di paesi, abbiamo parlato degli Stati Uniti, ma basta guardare all'Inghilterra, dove il numero di cyberattack è forse in linea con gli standard italiani, il numero di frodi forse è inferiore a quello italiano, ecco, in quel caso ci ha dato anche un diverso punto di vista, che in una situazione di emergenza era una necessità e ora potrebbe diventare un'opportunità.
Sì. Sì, sono assolutamente d'accordo, e secondo me può diventare un'opportunità in quelle realtà che tu citavi, che già sono avanti nella tecnologia. Penso al bancario, all'assicurativo, soprattutto a quelle società in Italia che magari hanno una casa madre in Germania, in Regno Unito, negli Stati Uniti, dove proprio notavi a pelle anche soltanto nella consegna di un computer portatile, di uno smartphone con particolari requisiti di sicurezza. Tieni presente però che tutto il mondo del pubblico, soprattutto in Italia, ma anche i piccoli privati, io ho notato proprio una carenza di sicurezza di base, che però purtroppo funziona tipo catena, no? Ti fa saltare tutto il quadro. Ti faccio un esempio: noi abbiamo avuto un problema, a te può sembrare banale, no? Tommaso è sufficientemente nerd per ricordare, ma penso che anche tu ricorderai, che negli anni 70, quando i primi programmatori lavoravano sul sistema operativo Unix, la prima idea geniale che ebbero fu quella della multiutenza. Cioè loro dissero in maniera molto tranquilla: più persone devono lavorare su uno stesso computer, non c'è problema, creiamo dei privilegi, delle utenze per ciascun gli diamo dei privilegi per cui non possono in alcun modo influenzare o danneggiare quello che fanno gli altri, e ognuno lavora per conto suo tranquillamente, e l'utente principale, l'admin, il root, che è un po' Dio, no? Può fare qualsiasi cosa, non lo tocca nessuno, perché si tocca soltanto in emergenza. Noi abbiamo avuto casi nei quali dipendenti si trovavano a condividere un computer unico in casa con 4-5 familiari, quindi la figlia che doveva fare le lezioni di scuola, e avevano l'utenza admin che c'era quando avevano comprato ad esempio il portatile in un grande magazzino, e non conoscevano ad esempio la possibilità di stabilire i vari privilegi, per cui si trovavano i file cancellati o il computer non andava più perché il figlio o la figlia di notte avevano installato, che ne so, un programma che serviva per fare i grafici o un videogioco. Cioè siamo proprio dovuti ripartire in molti casi dalle basi, guidandoli, dicendo: lo sai che tu puoi fare gestire il tuo computer di modo che nessuno ti dia fastidio, il tuo strumento di lavoro, perché diventava lo strumento di lavoro. Quindi io ho notato che, tranne i casi di eccellenza di cui parli tu, nell'uso comune si è passati allo smartphone e al tablet senza passare dagli aspetti di cyber security dei computer, che hanno una grandissima importanza, e questa cosa ci ha creato problemi pratici enormi. Ci sono stati casi in cui dei dirigenti hanno lasciato lo smartphone per 2 ore alla figlia, alla bambina di 6 anni che doveva seguire una lezione di inglese, dove poi la maestra di inglese non c'era perché si era sentita male. Tu hai idea lasciare un iPhone di un dirigente 2 ore a una bambina di 6 anni? Che cosa può fare la bambina di 6 anni con quell'iPhone? Cioè ha mandato a tutti i gruppi WhatsApp a caso allegati dei documenti riservatissimi che c'erano nel telefono, delle note vocali, così. E cioè fanno sorridere, ma se tu ci pensi, se manca proprio la cultura di base, e questo un po' ci ha penalizzato il fatto che la tecnologia oggi è molto facile, no? Appare molto semplice. L'idea è proprio quella che immediatamente sia operativa, ma questo ti impedisce di capire i problemi di sicurezza che ci sono sotto. Cioè siamo dovuti partire proprio: esiste la multiutenza, potete in quattro condividere uno strumento senza che nessuno crei problemi di sicurezza agli altri. Che in azienda, come dici tu, sono cose standard, perché le crea l'amministratore di sistema, te le configura, e poi dopo i profili di autorizzazione. Anche se vedo che i profili di autorizzazione, hai visto le 2 sanzioni in Portogallo e in Olanda, i 2 ospedali, 400.000 euro uno e 480.000 euro l'altro, e alla fine anche lì era un problema di configurazione della rete con riferimento agli accessi e alle autorizzazioni. Quindi anche in quei casi, diciamo, un po' più in grande, però anche nel piccolo è un grosso problema questo aspetto.
Il piccolo è più scusabile, forse, perché invece sì. Una grande azienda ospedaliera
sì, per l'amor di Dio.
Non sapevo delle multiutenze, e lì è difficile che vai dal garante e gliela spieghi. Sì, allora Giovanni, ti volevo fare una domanda proprio certo. Relativa a quello di cui parlavamo, una cosa su cui io e Giulio ci confrontiamo spesso, cioè su quanto è importante avere consapevolezza che la digital transformation non è qualcosa nel futuro, ma è qualcosa che stiamo vivendo e che a cui forse questa pandemia ha dato una spinta fortissima. Leggevo una recente ricerca di Wolters Kluwer in cui hanno fatto una survey a circa 700 avvocati. L'83% di questi avvocati, anche di uffici legali interni, ha dichiarato che si attende un maggiore utilizzo della tecnologia per migliorare la produttività. Anzi, pensano che la pressione fiscale, la pressione finanziaria dovuta alla pandemia abbia proprio spinto i professionisti nelle mani della tecnologia, perché hanno capito che fondamentalmente è un po' la chiave di volta che può permettere di diventare più efficienti, ma anche più efficaci e più produttivi. Il problema qual è di questa survey? Che poi 2/3 di questi professionisti hanno dichiarato di non avere questa tecnologia e quindi di non sentirsi in grado di cogliere quella sfida che vedono anche come un'opportunità. Pensi che dopo quello che abbiamo vissuto, questa spinta verso la digital transformation avrà veramente l'efficacia e l'effetto che ci speriamo e che ci auguriamo da un po' di tempo?
Ma allora, dunque, io ho iniziato a occuparmi di informatica giuridica nel 1992-93, che è quando mi laureai con una tesi proprio su questi temi.
Quando io sono nato proprio in quell'anno.
Ecco, questa la tagliate. Allora, già allora L'idea dell'informatica giuridica come disciplina eminentemente pratica era vista dal mondo del diritto con molta diffidenza, perché noi nella tradizione italiana, tranne qualche magistrato illuminato a Roma che lavorava attorno al CED della Cassazione, i computer dovevano essere utilizzati dalle segretarie. Quindi il giurista, quando proponeva un approccio pratico, allora noi nell'informatica giuridica, che a noi piaceva moltissimo l'approccio pratico perché eravamo appassionati di computer, per nobilitare un po' la materia dicevamo no, ma noi ci occupiamo anche di diritti umani, il problema della tutela nella società digitale dei diritti. E questa è la grande fatica che secondo me che blocca ancora la digital transformation, cioè anche oggi si parla tanto di informatica e di come l'informatica possa aiutare il giurista, ma trovare dei giuristi che veramente abbiano la volontà di approfondire delle competenze informatiche è veramente, cioè l'interdisciplinarietà non è ancora vista come un valore nel nostro ambito, la contaminazione. Anzi, se sei un giurista che si occupa di computer, che passa, vieni guardato un po' anche, io ho perso un caro amico settimana scorsa che è Giulio Giorello, stavamo anche lavorando a un libro insieme, un grande filosofo della scienza. Lui si laureò prima in filosofia, poi in matematica, che fu in statale da me, tra l'altro, che fu un momento molto importante nel suo percorso, perché lui non era una contaminazione al profilo umanistico il conoscere la matematica. Ecco, invece nel mondo giuridico italiano la Digital Transformation Law è bloccata dal fatto che da noi è ancora vista la capacità di utilizzo dell'informatica come un qualcosa che non è adatto al mondo del diritto, come poco nobile, e bisognerebbe superare un po'. Negli Stati Uniti incontro colleghi a giurisprudenza che magari si sono laureati in giurisprudenza e anche in informatica. O giurisprudenza e matematica, perché è ovvio che se vuoi capire bene, da noi vedo un po' di resistenza perché intanto non c'è una reale comprensione degli strumenti. Poi abbiamo magari una generazione anziana che è molto ferma, non solo di avvocati, anche di magistrati, molto ferma nel non voler cedere alla tecnologia, e quindi c'è anche un grosso problema culturale. Se no, se fossimo diciamo uno Stato, ma anche un settore molto amico dell'informatica, secondo me ci sarebbero state grandissime possibilità. Il lavoro che hanno fatto i magistrati di allora, Gian Antonio, mi ricordo, attorno al CED della Corte di Cassazione, cioè il CED, il Centro Elaborazione Dati della Corte di Cassazione, c'è stato un periodo tra gli anni 80 che era il più importante d'Europa praticamente. Eravamo i primi ad avere un centro elaborazione dati che facesse la massimazione delle sentenze della Corte di Cassazione, cioè ce lo copiavano da tutta Europa. Dopo c'è stato un problema, non so cosa sia dovuto questo problema, secondo me è anche dovuto al fatto che l'interessarsi di informatica sia visto come un passatempo, un hobby non adatto al mondo giuridico. A me molto spesso mi viene chiesto, ma tu sei un giurista o sei un informatico? E in realtà l'informatica giuridica richiede una base giuridica molto forte, ma ti devi anche interessare degli aspetti tecnici, altrimenti non... Tra l'altro il mio maestro Enrico Pattaro mi avvertiva anche già 20 anni fa dicendo che un domani tutto il diritto sarebbe diventato informatico. Io quando iniziai a occuparmi di queste cose c'erano 3 o 4 casi all'anno. I miei genitori erano molto preoccupati perché dicevano, ma dove trovi lavoro in questi temi che ci sono 3 casi all'anno? E c'era il mio maestro a Bologna che mi rassicurava, mi diceva guarda, tra 20 anni, tra 30 anni tutto il diritto sarà informatico. Non ci sarà più una questione giuridica che non avrà una connotazione informatica. E io man mano che passavo al tempo vedevo trasformarsi il diritto di famiglia, la diffamazione, lo stalking, i reati, il commercio elettronico, tutto il diritto pian piano stava diventando informatico. Però se poi l'informatica non si conosce, come fa il giurista a comprendere il diritto informatico se non conosci il codice, se non conosci le basi dell'informatica? E secondo me la digital transformation avverrà quando con umiltà ci si renderà conto che per capire bene questi aspetti è indispensabile conoscere il tema. Capita anche a voi, no, di andare a convegni dove vedete colleghi giuristi o colleghe giuriste che parlano di temi quali la blockchain, l'intelligenza artificiale, e vedete il vuoto nell'occhio, no? Cioè capite che parlano di codici, di linguaggi di programmazione, ma capite che veramente sono frasi che si sentono dire, di cui si parla, ma non c'è, lo si nota proprio a pelle, no? E questo è un grosso errore, secondo me, perché potrebbe, la conoscenza dell'informatica e l'approccio al pensiero del programmatore potrebbe dare tantissimo al giurista, perché è un nuovo confine da esplorare.
Secondo me una cosa interessante che noi stiamo provando, testando sulla nostra pelle, abbiamo le aziende che devono fare la digital transformation perché si rendono conto che altrimenti potrebbero perdere la loro posizione di mercato. Tutte le aziende fino ad oggi, tutte le grandi aziende stanno utilizzando chi più chi meno sistemi di intelligenza artificiale, sistemi di machine learning, per esempio per l'attività di marketing, per la gestione del rischio, l'IoT che era nel proprio hype forse 2-3 anni fa, ora è, non esistono processi industriali senza un sistema di sensoristiche. Il rischio è che il legale tradizionale, che non necessariamente deve essere il legale di una età troppo avanzata, rifiuti quasi la comprensione di questa tecnologia perché non la senta proprio. E quindi quello che noi facciamo è fungiamo un pochino da ponte tra il legale interno, il tecnico, la cui stima ce la dobbiamo guadagnare parlando il loro linguaggio, e cercando di rappresentare al legale interno i rischi, cercando di rappresentare al tecnico lo stesso, le soluzioni che legalmente consentono all'azienda di minimizzare i rischi e consentono al tecnico di massimizzare i benefici per l'azienda. Quindi è un passaggio, dobbiamo fungere da trade union tra le due culture, dove da una parte abbiamo il tecnico che ti dice o tutti fanno così oppure perdiamo ogni possibile vantaggio, oppure non c'è alternativa, il sistema funziona così, è la risposta standard che riceviamo almeno al primo incontro. Il rischio secondo me è che l'emergenza Covid rimanga emergenza anche per il prossimo, almeno per il prossimo anno, e che legittimi certe forzature. Quindi io la parola cambiamento della cultura dell'azienda l'hai ripetuta tante volte durante questi minuti. Secondo me è una cultura che passa dalle misure di sicurezza all'approccio all'innovazione, e non saprei, ci viene chiesto di fare dei training a volte al top management, perché se tu non cambi la cultura del top management non potrai mai cambiare la cultura dell'azienda, perché non so se sei d'accordo, è il top management che deve dare le indicazioni.
Io sono d'accordissimo. Io vedo una buona prospettiva nella figura del Data Protection Officer, perché a circa 2 anni dall'attuazione sto notando come, e questo è un dato che dico io, è una mia percezione, almeno il 60-70% dei DPO che incontro hanno formazione giuridica. Cioè gran parte delle scelte con riferimento, sai che il regolamento ci permette di scegliere il DPO che abbia sia competenze relative alla normativa che competenze tecniche, quindi il titolare tendenzialmente nell'ottica dell'accountability può scegliere chi vuole. Io sto vedendo che quasi il 70% si sta orientando verso soggetti di formazione giuridica. Questo è molto importante perché porta a unire obbligatoriamente delle competenze di analisi del rischio, di cyber security e di valutazione con una formazione giuridica. Sul top management è un bel problema, perché noi siamo abituati a delegare in Italia. Mi raccontavano alcuni ispettori della Guardia di Finanza che hanno fatto decine di ispezioni nelle aziende italiane che spesso l'amministratore delegato conosceva durante l'ispezione il proprio Data Protection Officer. Cioè arrivava la finanza e chiedeva, loro mi dicevano, noi quando andiamo a fare un'ispezione chiediamo subito di vedere il titolare perché è il responsabile con riferimento al GDPR, il DPO perché sapete meglio di me che il garante vede il DPO come un presidio avanzato loro dentro la realtà, e chiedono il registro dei trattamenti. E ci siamo trovati davanti a delle scene tipo caramba che sorpresa, con l'amministratore delegato che dice ah, è quello il nostro DPO, sì, quando in realtà nel sistema dovrebbe riportare direttamente al vertice. Poi sto incontrando in molti enti dei DPO che hanno, soprattutto enti pubblici, hanno almeno 3 o 4 superiori gerarchici prima del vertice. E anche questo è molto significativo, cioè spesso il top management, i vertici di una realtà, non vogliono prendersi in carico la questione della cyber security, perché è vista come qualcosa da delegare, lo deleghi all'ufficio legale, lo deleghi all'IT, che è completamente sbagliato, perché alla fine se non parte dal vertice una determinata consapevolezza, non ti salta completamente il sistema. Quindi noi ci immaginiamo una bella situazione leggendo il regolamento, ma poi quando andiamo a vedere in pratica, poi figurati, io sono emiliano di origine, vengo dal tessuto della micro, piccola e media impresa. Questa crisi con la media, la piccola e la micro impresa ha spazzato via completamente l'attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati. Ci sono tantissime realtà che non sanno se riusciranno a ripartire con le attività, e quindi immaginati che importanza viene data soprattutto in attività che non vedono il dato come un qualche cosa di importante, ma pensa al manifatturiero, pensa alle ceramiche, pensa all'abbigliamento, cioè alla pratica. Quindi secondo me un'altra botta che ha dato, diciamo, il Covid a questa situazione è di orientare l'attenzione verso altri problemi. Io sono un po' del parere, scusa se lo dico, che in emergenza non si dovrebbero fare le riforme, cioè la digital transformation non dovrebbe esserci in questo periodo di emergenza. Bisognerebbe uscire dal periodo di emergenza con una consapevolezza maggiore di tenere buono quello che è successo dal punto di vista tecnologico. Perché adesso io penso che l'emergenza tutto faccia pensare o riflettere che sul valore del dato, sulla necessità di potenziare l'IT e sulla necessità di garantire la sicurezza. Mi sembra che siano altri problemi attualmente in emergenza. E dopo secondo me si potrà tenere tutto quello di buono che esce da questa situazione, gli aspetti positivi. Secondo me l'aspetto più positivo anche nell'ambito legale ci ha fatto capire che in molti casi si può, anche se non c'è uno studio, anche se non c'è una scrivania, anche se non c'è un palazzo, anche se un team si deve parcellizzare, frammentare in 4 parti d'Italia, ci sono il cloud, i software di videoconferenza e il networking che ti permette di lavorare. Io leggevo studi negli Stati Uniti che dicono che negli Stati Uniti gli avvocati tra i 25 anni e i 40 anni dicono che a loro basta un laptop per lavorare per tutta la vita. Non hanno più l'idea dello studio, dei muri, e questo secondo me, questo dovrebbe essere un qualche cosa che rimane, che è molto importante.
No, assolutamente. Giovanni, potremmo discutere per le prossime 3 ore, è stato assolutamente interessante. Secondo me ci dobbiamo aggiornare a 6 mesi, alla fine dell'anno, per vedere che cosa è cambiato in questo, diciamo, anno di Covid, se effettivamente qualcosa è cambiato. Speriamo che la cultura cambi, ora che lentamente dovremmo tornare alla normalità. Non sono del tutto d'accordo con te che le riforme non dovrebbero farsi nelle situazioni di emergenza, perché la situazione di emergenza secondo me dà una spinta innovativa e bisogna prendere qualcosa di positivo.
Sì, assolutamente. Secondo me c'è il rischio di non essere molto obiettivi in quel momento, cioè che uno è distratto da tanti fattori, e allora quello è un po' la mia idea. Però sì, assolutamente. Io notavo, non so se hai notato, che il cloud, cioè c'è stato il ritorno del cloud. Il cloud si è dimostrato in questi 4 mesi come probabilmente la risorsa più importante nella storia dell'informatica degli ultimi anni. Il cloud ha consentito, non avevi più bisogno della tua potenza in casa, del computer, e potevi tranquillamente usare il cloud per lavorare.
Cioè, questo di fatto ha permesso di continuare a fare business, però sì. Speriamo, ecco, che ci portiamo a casa qualcosa di buono, e da qui a 6 mesi il dirigente non dà più lo smartphone in mano alla figlia di 6 anni.
Speriamo.
Assolutamente. Con questo chiudiamo questa chiacchierata che è stata super interessante. Grazie Giovanni. E
grazie a voi. Complimenti per il lavoro che fate. Ho consigliato anche il vostro libro, come sai, ai nostri studenti del Master in Cyber Security, perché prima me lo sono letto io, ovviamente. Il percorso che avete disegnato sulla trasformazione digitale l'ho trovato molto interessante. Quindi grazie. Ci sarà occasione di rivederci anche.